SBS Italia.
Nelle ultime ore in Europa è stato un crescendo di botta e risposta che ha riguardato i rappresentanti delle principali potenze europee, che con toni diversi hanno puntato il dito contro l'Italia rispetto alla decisione di non accogliere la nave Aquarius. In particolare il presidente francese ha dichiarato dall'Italia cinismo e irresponsabilità, mentre il portavoce del suo partito ha definito l'atteggiamento addirittura vomitevole. Allora Carlo, diverse reazioni anche spagnole, anche tedesche. Puoi aiutarci a fare un quadro di quali sono state le reazioni europee alla decisione italiana, in particolare a questo botta e risposta con la Francia?
Sì, la prima cosa da dire però purtroppo è che arriva sul tappeto una questione drammatica come quella dell'immigrazione e ci arriva nel modo peggiore, cioè con uno scontro tra i paesi rivieraschi e altri paesi che sono il cuore dell'Europa come la Germania, con centinaia di migranti ammassati sulle navi che vengono sballottati da una parte all'altra in condizioni sempre più precarie, a volte anche rischiando la vita. Quindi il dramma dell'immigrazione, che doveva essere il terreno sul quale l'Europa riusciva a trovare una sua unità e anche un indirizzo comune, visto che è un problema che riguarda tutti, in realtà si sta trasformando in uno scontro dai toni durissimi all'interno dell'Europa. E l'epicentro di questo scontro è appunto il braccio di ferro tra Italia e Francia. C'è stato, come aveva giustamente ricordato, una presa di posizione molto dura della Francia nei confronti dell'Italia, alla quale l'Italia ha replicato con altrettanta durezza. Un'informativa del ministro Salvini al Senato ha messo il dito sulla piaga, perché ha detto che la Francia ha accolto 340 persone dei 9.816 migranti che dovevano essere ricollocati in 3 anni. La Francia dice che siamo cinici, appunto ha detto Salvini, ma dal 1 gennaio al 31 maggio ha respinto alle frontiere 10.249 persone. Il ministro degli esteri italiano ha convocato l'ambasciatore francese per esprimere tutto il disappunto e l'irritazione dell'Italia nei confronti dell'atteggiamento preso da Macron. Ha chiesto pubblicamente delle scuse, il governo italiano ha chiesto pubblicamente delle scuse, ufficialmente, a Macron, scuse che non sono arrivate, e quindi è stato disdetto un incontro tra i ministri dell'economia italiano e francese, e soprattutto il vertice italo-francese di venerdì ormai a questo punto è davvero a rischio. In tutto questo si sono poi prodotte, come appunto sottolineavate, anche divaricazioni all'interno degli altri paesi. La Spagna ha criticato l'Italia per il fatto di non aver voluto accogliere la nave Aquarius con 629 migranti, peraltro questa nave si sta dirigendo verso Valencia, dove dovrebbe attraccare, perché la Spagna ha detto che è disposta ad accoglierli, però per ora la navigazione è molto difficile viste le condizioni atmosferiche, dovrebbero arrivare sabato e ancora stanno in mezzo al mare. Comunque le autorità di Valencia hanno detto che si possono al massimo accogliere 8 persone, ne parliamo di quasi 700. In Germania c'è una divaricazione che sta prendendo piede sempre più fortemente tra la cancelliera Merkel, che chiede che le posizioni italiane vengano ricomprese nell'ambito dell'Unione Europea, e il ministro degli interni invece tedesco, Horst Seehofer, che invece sposa la linea di Salvini e dice che bisogna vigilare sulle frontiere esterne e interne dell'Europa. C'è Verhofstadt, Guy Verhofstadt, che è il capo dell'ALDE, cioè del gruppo dei liberali e democratici al Parlamento Europeo, che definisce Salvini una delle cheerleader di Putin, perché appunto questo tipo di posizione, quella sull'immigrazione e in generale l'atteggiamento del nuovo governo italiano, è molto più attento alle posizioni russe che non a quelle americane. Come vedete, quindi c'è un grandissimo fermento, l'edificio europeo mai come questa volta è pencolante, ma sul terreno più struggiorevole, più scivoloso, più complicato e delicato, perché riguarda le vite delle persone e la dignità delle persone, cioè quello dell'immigrazione, ebbene si sta creando una divaricazione che forse si potrà ricomporre, ma che lascerà parecchie macerie sul terreno.
E noi continueremo a seguire chiaramente le vicende europee. Adesso cambiamo per un attimo argomento, Carlo. Ieri la Procura di Roma ha effettuato 9 arresti nell'ambito delle inchieste della costruzione del nuovo stadio della Roma. Cosa è emerso dalle indagini?
Lo stadio della Roma è una delle opere pubbliche private, soprattutto private, ma con anche una componente pubblica più importanti, forse la più importante che da decenni si può e si deve costruire a Roma. Per quest'opera c'è stata una lunghissima istruttoria, c'è stato uno scontro anche politico, perché i 5 Stelle si sono sempre dimostrati piuttosto scettici, almeno nella loro versione iniziale, nei confronti dello stadio. Poi però le cose sono cambiate fino al punto che è stata concessa l'autorizzazione per la costruzione, che doveva avvenire già quest'anno. Proprio l'altro ieri la sindaca di Roma, Raggi, aveva detto siamo a buon punto, quindi possiamo essere ottimisti sull'inizio dei lavori. È arrivata questa bomba per la quale sono stati arrestati il più importante costruttore, che è poi anche quello che materialmente deve realizzare lo stadio, cioè Luca Parnasi, e insieme con lui è stato arrestato anche Lanzalone, che è presidente della CEA, ma che è uomo di fiducia della sindaca Raggi e che è quello che poi materialmente ha gestito tutta la trattativa. Perché? Perché i giudici ipotizzano reati di corruzione da parte dei costruttori, cioè quindi del gruppo Parnasi, che per accelerare, favorire, sminare il terreno delle pattuglie burocratiche avrebbero appunto corrotto con utilità varie alcuni funzionari pubblici, e tra questi appunto anche Lanzalone con utilità varie, tra cui anche la possibilità di assunzioni di persone. E questa cosa ha determinato lo stop, è stata, ripeto, una bomba a ciel sereno, ha determinato lo stop probabilmente dei lavori per lo stadio, e anche una polemica politica molto forte, perché naturalmente si colpisce al cuore l'architettura della giunta Raggi e in alcuni dei suoi personaggi identificativi, ma ci sono anche coinvolti esponenti di Forza Italia e del PD, che a vario titolo sono intervenuti nella vicenda. Però insomma il fuoco polemico è sulla giunta Raggi, perché ovviamente la Raggi ha sempre fatto della trasparenza e della lotta alla corruzione uno dei cardini della loro visione politica, e scontro con gli altri partiti, adesso si trovano coinvolti in una vicenda dai contorni ancora indecifrabili e comunque certo poco commendevoli. In ogni caso, lo stadio della Roma, che ripeto è un'opera gigantesca e che insomma ovviamente avrebbe avuto un impatto molto importante sul tessuto della città, ma anche da sotto il profilo dell'occupazione oltre che delle infrastrutture, adesso questo stadio torna in forza. Vedremo nelle prossime ore cosa la procura scoprirà, però insomma certo dal punto di vista della gestione politica della città e dal punto di vista della realizzazione delle opere è un vero colpo di maglia.
Carlo, spostiamoci di nuovo a parlare del governo. C'è stato negli ultimi 2 giorni, ci sono state anzi le nomine di 45 persone, sottosegretari e viceministri. Quali sono gli incarichi da notare e che cosa ci dicono sugli equilibri interni tra la Lega e il Movimento 5 Stelle?
Ci dicono, per quello che riguarda quello che una volta si sarebbe definito il manuale Cencelli, cioè il meccanismo di spartizione degli incarichi governativi, c'è un 60-40, cioè un 60% di incarichi a favore dei 5 Stelle, un 40% a favore della Lega, ma questo rispecchia le percentuali anche i rapporti di forza all'interno della maggioranza. Non dimentichiamo che 5 Stelle hanno sostanzialmente il doppio, hanno guadagnato nelle elezioni del 4 marzo sostanzialmente il doppio dei voti della Lega. E ci dicono anche che diciamo, sono stati inseriti nella squadra tra viceministri e sottosegretari personaggi che hanno sollevato parecchie polemiche. Uno tra tutti è Carlo Sibilia, è stato indicato come sottosegretario agli interni, quindi insomma un vice Salvini, diciamo. Beh, Sibilia è uno che è diventato famoso perché nega lo sbarco degli americani sulla Luna, sostiene che non è mai esistito e che insomma c'è tutta un'operazione complottistica, insomma comunque un'operazione di sviamento dell'opinione pubblica, e naturalmente queste sono posizioni che hanno creato parecchi problemi. E poi ce ne sono anche altre di nomine molto importanti, come quella di Vito Crimi, che è grillino all'editoria, e anche quella di Vincenzo Spadafora, anche lui 5 Stelle, alle pari opportunità, che è un incarico che per la prima volta viene assegnato a un maschio, normalmente un incarico che veniva riservato a un esponente femminile. Diciamo che questa squadra, per come è stata composta, ha rappresentato diciamo, una spartizione abbastanza fedele appunto dei rapporti di forza tra Lega e 5 Stelle. Il discorso delle competenze, delle capacità è passato un po' in secondo piano rispetto agli equilibri di una maggioranza, che però insomma sono equilibri che abbiamo visto esprimersi in tante altre occasioni, non c'è differenziata rispetto al passato.
Carlo Fusi, noi ti ringraziamo di averci aiutato a fare il punto questa mattina e ci sentiamo senz'altro nel corso dei prossimi programmi.
Grazie, arrivederci.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.